sapete molto meno cos'è la commissione tutela ambiente montano, posso immaginare. Noi siamo una commissione consultiva che affrontiamo i temi, le tematiche ambientali, che voi sapete sono anche oggi all'ordine del giorno. Allora, di questi tavoli, io ho il compito di iniziare questo intervento, che divido con Gino, e farò la parte iniziale. I punti del nostro intervento sono un approccio globale, si parte dai cambiamenti climatici, parliamo di scelte energetiche e arriviamo poi al progetto di centralina sul torrente Vanoi. In pratica i primi due punti li sviluppo io, poi passerò la parola a Gino, come dicevo, no? I cambiamenti climatici sono anch'essi adesso all'ordine del dibattito. Poco tempo fa a Trento è stata fatta una conferenza molto importante, un tavolo di confronto promosso dalla provincia autonoma di Trento, in cui sono intervenuti due esperti di rilievo internazionale. Tutto il mondo scientifico è concorde nell'affermare che vi sono importanti cambiamenti climatici in atto e che una grossa parte di responsabilità di questi cambiamenti è dovuta all'attività dell'uomo. La crescita delle emissioni. Allora, IPCC è il Comitato Intergovernativo sul Mutamento Climatico, è un comitato formato da due organismi delle Nazioni Unite, e nel 2007 è arrivato a delle conclusioni. Le concentrazioni globali di anidride carbonica, metano e ossido di azoto sono aumentate marcatamente a partire dal 1750 a oggi. Gli aumenti di anidride carbonica sono dovuti ai consumi di combustibili fossili, mentre per quanto riguarda metano e ossido d'azoto la responsabilità va in maggior parte alle attività di tipo agricolo. Voi vedete, i tre gas serra sono aumentati a partire dalla fine a metà del 1900, e tutti hanno una curva che più o meno segue la stessa tendenza verso un aumento piuttosto consistente. L'effetto serra, sapete cos'è, è importantissimo per garantire la vita sul pianeta, ma l'aumento dei gas serra fa sì che più raggi solari che infrarossi che escono dal pianeta verso l'esterno vengono intercettati e vengono rispediti verso il basso, aumentando quindi le temperature. Il riscaldamento del clima, dice sempre IPCC, è inequivocabile, come comprovato dall'aumento della temperatura media globale dell'atmosfera, dall'innalzamento del livello dei mari, che vediamo qua, e dalla diminuzione della copertura nevosa. È molto probabile, siamo a una stima del 90-95%, che l'aumento della concentrazione di gas serra dovuto alle attività umane abbia causato la maggior parte del riscaldamento globale osservato dalla metà del XX secolo. C'è una parte anche di eventi naturali che fa aumentare i gas serra, ma la probabilità del 90-95% è una probabilità molto alta, siamo verso la certezza. Se voi osservate le temperature come sono aumentate, voi capite che dal 1950 in poi le temperature del pianeta sono globali, quindi sono aumentate in modo piuttosto consistente, e gli ultimi anni sono stati gli anni più caldi della storia del pianeta. I cambiamenti globali hanno effetti locali, hanno effetti a livello continentale e hanno effetti a livello regionale. Noi li possiamo leggere sui nostri ghiacciai, ad esempio, è molto evidente. Questo è il ghiacciaio della Marmolada, in una foto di Andrea Paoli, siamo nel 2004, e hanno effetti perché aumentano anche a livello regionale, locale, la temperatura, e soprattutto sulle Alpi gli aumenti di temperatura sono più consistenti rispetto al resto del territorio circostante. E anche qui vediamo come è ridotto il ghiacciaio della Fradusta in una fotografia di Nottaufer. Sotto mettiamo un grafico in cui dimostriamo come sempre ricerche del Comitato Glaciologico della SAT, la superficie interessata al ghiacciaio stia diminuendo, tanto che si prevede che nel giro di pochi anni del ghiacciaio della Fradusta rimarranno solo delle fotografie, posso immaginare, no? Come testimonianza. Ecco, le proiezioni, quali sono le prospettive? A livello, locale, Mediterraneo e Alpi, un forte riscaldamento, specialmente nella stagione estiva, sono prospettive a medio e lungo termine, diminuzione della precipitazione sul Mediterraneo, mentre c'è un aumento di precipitazioni nell'inverno sulle Alpi, forte diminuzione di ghiacciai e copertura nevosa, aumento di eventi siccitosi, eventi di precipitazione intensa. Qui c'è una specie di rappresentazione grafica. Quello verde indica la situazione attuale, quello rosso il futuro, dove gli eventi siccitosi, cioè gli eventi estremi siccitosi e gli eventi alluvionali trovano maggior frequenza rispetto a prima. Aumento di ondate di caldo, aumento della variabilità interannuale, specialmente nella stagione estiva. Sotto riportiamo la fotografia di un bacino, in questo caso Malga Abissina, dove vedete che il bacino non è stato ricaricato dopo l'utilizzo dell'acqua per produrre energia idroelettrica. Non ci sono stati eventi piovosi significativi durante l'autunno, autunno scorso, quindi il bacino non si è ricaricato e quindi la riserva d'acqua non c'è, non è stata utilizzata. Per quanto riguarda la regione alpina si parla di effetti sulle risorse idriche e sulla loro gestione, effetti sull'agricoltura, patologie legate al caldo estivo, aumento di inquinamento estivo, riduzione di ghiacciai e copertura nevosa. Qui vedete due ghiacciai e vedete la riduzione che si è avuta dal 78 al 2003, in questo caso si parla di Bernina e Monviso. Problemi all'industria del turismo legati agli sport invernali, se ne parlava fino a pochissimo tempo fa di questo, no? E a dicembre, a gennaio la situazione era fortemente compromessa, comunque richiede forti spese per il mantenimento delle piste e la pratica dello sci alpino. Adattamento di ecosistemi naturali. Chirac, il 2 febbraio 2007, dice: si avvicina il giorno in cui il riscaldamento del clima sfuggirà ad ogni controllo, siamo alle soglie dell'irreversibile, non è più il tempo delle mezze misure, è il tempo della rivoluzione delle coscienze, la rivoluzione dell'economia, la rivoluzione dell'azione politica. Per chi conosce Chirac sa che non è un rivoluzionario, usa parole piuttosto forti in questo caso, cioè è una scossa molto forte alle coscienze. Lo stesso quasi presidente degli Stati Uniti, Al Gore, nel suo film dava una testimonianza molto forte di quello che può succedere al pianeta nei tempi a breve. Una risposta a livello globale è il protocollo di Kyoto. Protocollo di Kyoto, voi vedete i paesi che hanno aderito sono quelli verdi, i paesi che non hanno aderito sono quelli rossi, è solo Australia e gli Stati Uniti. Il trattato prevede l'obbligo in capo ai paesi industrializzati di operare una drastica riduzione delle emissioni di elementi inquinanti in media del 5,2% rispetto alle emissioni del 1990, considerato come anno base. Ci si deve arrivare a questo risultato nel 2008-2012. La provincia cosa fa? Allora, noi siamo andati a vedere il piano energetico ambientale della provincia. La provincia dice, fa un proprio piano energetico ambientale sulla base di atti di indirizzo sullo sviluppo sostenibile, protocolli d'intesa con le regioni e le province per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra e programma di sviluppo provinciale, conciliato tutto questo con gli obiettivi di Kyoto. Allora, noi andiamo a vedere quali sono il bilancio energetico della provincia 1990 e 2000, quindi a 10 anni di distanza dal protocollo di Kyoto. Andiamo a vedere che ci sono, dove ci sono le frecce, forse i numeri non si vedono molto bene, ma si vede che l'agricoltura, praticamente il consumo energetico dell'agricoltura rimane costante, 41, addirittura cala fino a 40. Migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio. Allora, l'industria da 330 passa a 313, quindi con una diminuzione abbastanza significativa dei consumi. Ciò che aumenta sono i trasporti da 334 a 456 e gli usi civili che da 430 schizzano a 551. Ecco, gli usi civili bisogna tenere conto anche del fatto che si parla anche di terziario, settore alberghiero, quindi turismo. Ecco, sono tutti i dati questi presi da questo piano energetico. Con il protocollo di Kyoto l'Italia deve ridurre del 6,5% entro il 2008 le emissioni di CO2, invece le è aumentate entro il 2000, nel 2000 del 5%. Per il Trentino la CO2 è aumentata fra l'8 e 9 e l'11 e 12, non tiene conto in questo caso degli assorbimenti. Allora, vediamo le prospettive, spero che si possa leggere. Allora, le prospettive sono queste: emissioni 1990, abbiamo consumi 1250 migliaia di tonnellate equivalenti, nel 2000 1490, nel 2008 1641, nel 2012 1686, quindi la curva tende quasi ad appiattirsi. Le emissioni di CO2 aumentano di conseguenza, aumentano però anche gli assorbimenti sono fatti dalle foreste, in questo caso le foreste che non aumentano magari la loro estensione superficiale di superficie, ma aumentano invece la quantità di biomassa, cioè aumenta la quantità di metri cubi di legname che possono assorbire quindi la CO2. Allora alla fine nel 1990 avevamo 2407 migliaia di tonnellate di CO2, che poi sono aumentate di circa 200 nel 2000 e poi tendono a aumentare con uno sbilancio rispetto agli obiettivi di Kyoto di 348 migliaia di tonnellate di CO2. È uno sbilancio questo. La provincia dice che noi non arriveremo a diminuire del 6,5%, la riduzione sarà del 2% rispetto al 1990 e quindi fanno una previsione minore rispetto a quello che sono le richieste, però le giustifica attraverso una serie di parametri che è troppo lungo sta qua a discutere. Come ridurre, dice, il CIPE nel 98, il comitato interministeriale, dice che bisogna fare maggior efficienza del parco termoelettrico, riduzione dei consumi energetici nei trasporti, maggior produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici negli altri settori. La provincia dice, guarda, per quanto riguarda i consumi energetici nei trasporti, sono politiche che riguardano più che altro livello molto più generale rispetto a quello del Trentino, quindi nazionale e transnazionale. Il parco termoelettrico non ci riguarda, le fonti rinnovabili sono già più che sfruttate in Trentino, lo si dice proprio, e quindi la riduzione potrà essere molto limitata. La riduzione dei consumi energetici può avvenire soprattutto al punto D, negli altri settori, in particolare in quello degli usi civili. Allora, negli usi civili dove la tendenza è all'aumento della quantità della richiesta energetica e quindi cosa si fa? Si cerca di arrivare all'efficienza energetica degli edifici, quindi criteri di costruzione e di uso che impattano sui consumi per riscaldamento, condizionamento e illuminazione, nonché della prestazione delle apparecchiature energetiche presenti nelle case. Allora, e soprattutto poi individua come è possibile trovare questa riduzione di 300.000 tonnellate di CO2. E allora le scelte sono queste: sostituzione dei generatori di calore, impianti solari, se ne parlava prima, e il consigliere De Paoli parlava di questo, coibentazioni termiche, edifici a basso consumo, opere di metanizzazione, utilizzare il metano significa utilizzare meno poi olio combustivo e gasolio, recupero energetico di scarti di biomasse, teleriscaldamento, Trento Nord, cogenerazione industriale. Questo dovrebbe portare a ridurre di 300.000 tonnellate la CO2 e quindi rientrare in quel parametro del meno 2% rispetto alle emissioni del 1990. Energia rinnovabile, se ne parlava prima, energia idroelettrica, si può fare qualcosa in questo caso o no? Vediamo un po', noi abbiamo la produzione di energia idroelettrica, elettrica avviene per il 95% utilizzando il patrimonio idrico esistente, qui vedete in questa immagine però l'andamento come non è mai costante, segue i picchi, le quantità di acqua disponibile all'interno dei bacini. Si diceva prima che le grandi derivazioni rappresentano la quasi totalità della potenza installata della produzione, le piccole derivazioni, meno di 3.000 kW, sono molto numerose, ma esprimono una potenza installata e una produzione media annua estremamente modesta rispetto a quelle dei grandi impianti. I piccoli impianti, nel 98 il piano energetico provinciale individuava 15-20 siti potenzialmente idonei ad ospitare nuovi impianti idroelettrici di potenza maggiore di 500 kW, la cui realizzazione era ritenuta necessaria. Dal 98 a oggi, scrive sempre il piano energetico ambientale della provincia, lo scenario in ordine alla produzione e distribuzione di energia elettrica è cambiato. Il decreto Bersani ha liberalizzato il mercato elettrico in Italia. Le grandi derivazioni a scopo elettrico relative a impianti Enel andranno in scadenza entro il 2010. Con le nuove regole, e qui leggo tutto, è cambiato lo scenario relativamente all'energia idrica. Il precedente piano energetico del 98 aveva delineato a livello provinciale, rendendo meno necessaria la ricerca, l'individuazione e la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, anche di potenza relativamente modesta, a fronte della ora concreta possibilità di riscatto alla popolazione locale dei grossi impianti idroelettrici esistenti. In altre parole, si preferisce ora, pur con necessari cospicui investimenti, riportare alle comunità locali, in tutto almeno in parte, la ricchezza derivante dall'utilizzo e o dalla commercializzazione dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici esistenti, piuttosto che manomettere con la costruzione di nuovi impianti i pochi corsi d'acqua che ancora sono rimasti sufficientemente integri e liberi da sfruttamenti idroelettrici. Piano energetico ambientale provinciale. La domanda che uno si pone a questo punto è questa: perché a pronunciamenti condivisibili seguono pratiche contraddittorie? Assistiamo a un'esponenziale richiesta in questi tempi di concessione di sfruttamento di pochi corsi d'acqua rimasti da parte delle comunità locali. Qui mi fermo e lascio la parola a Gino.
Grazie Claudio, buonasera a tutti. Era necessaria questa premessa per inquadrare il problema da lontano, però vedrete che sarà molto utile. Io qui vi presento uno schema di premio energia che rappresenta dove sono le centrali Cauria, San Silvestro, Schenere, Moline. Vedete che fra l'altro questi impianti si collocano in mezzo a due parchi, un parco naturale e un parco nazionale. Il Vanoia ha già dato tanto e aggiungo anche forse troppo all'industria idroelettrica. Lo potete vedere da questa carta. La zona più chiara rappresenta il bacino idrografico del Vanoia. Vedete che c'è la condotta che proviene da Forte Buso, Valsanca, Val Sorda sono derivate, poi c'è il canale che porta a San Silvestro, quindi potete rendervi conto di quanto il reticolo idrografico è captato nel Vanoia per scopi idroelettrici. E arriviamo quindi al nostro progetto, alcuni dati di sintesi ve li dico brevemente perché li ha già anticipati prima il sindaco nel suo intervento. È un impianto idroelettrico d'acqua fluente, quindi non ha bacino di carico, c'è la produzione di energia con conversione parziale dell'energia prodotta in idrogeno. Vabbè, questi dati andiamo via veloci, si richiede di derivare 3.000 litri al secondo, è una media di 1.400 litri al secondo che poi è stata modificata a 1.200, poco a valle del rifugio Refavaie, per produrre la potenza nominale finale diciamo di 2.296 kW. Come dicevamo, l'impianto prevede l'opera di presa a valle del rifugio Refavaie, l'acqua deve andare dentro un tubo di 1,20 m di diametro interrato sotto la strada e lo stabilimento sarà posto poco lontano dall'attuale centrale idroelettrica di Cauria. Qui ci saranno due turbine Pelton a 4 getti con portata massima di 1.500 litri al secondo. Questa è un'immagine del torrente Vanoi come era stamattina. Questo schema rappresenta il progetto, vedete dove è allocata l'opera di presa, la condotta che segue la strada, lo stabilimento di produzione poco lontano da quello esistente adesso. Vedete anche da questo dato che la produttività, la potenza nominale dell'impianto di 2.296 kW è di circa un decimo di quella attuale della centrale di Cauria, tenendo conto che la centrale di Cauria è un impianto abbastanza grosso, quindi chiamarla centralina bisognerebbe anche fare un po' attenzione perché proprio tanto centralina non è. Questa è un'immagine del Vanoia. L'impianto si colloca in parte, anzi solo la condotta e lo stabilimento di produzione all'interno di un SIC. Molti di voi sapranno che i SIC, siti di importanza comunitaria, hanno diciamo una normativa specifica, dei vincoli particolari. Vi faccio notare come questo SIC sembra disegnato apposta perché l'impianto possa essere realizzato. C'è anche zona di protezione speciale, questa è stata istituita proprio recentissimamente, il mese scorso, e in questo caso abbiamo anche l'opera di presa che rientra all'interno della ZPS. La piovosità, questo diagramma rappresenta la piovosità della stazione di Cauria dal 21 al 2001, questi sono dati disponibili su internet dalla provincia. Come vedete l'andamento è molto irregolare, con punte di oltre 2000 mm anno di pioggia però la cosa interessante è che, tolto l'anno 2000 che è stato molto piovoso, la tendenza degli ultimi anni è in ribasso, e qui mi aggancio al discorso che faceva prima Claudio, che i cambiamenti climatici globali determinano appunto una variabilità delle precipitazioni, con eventi prima siccitosi e poi eventi molto violenti. In questo diagramma vediamo un confronto tra la media tra il 1921 e il 2001 e la media invece 2005-2006, da dove si vede che la piovosità media è sensibilmente calata. Questo lo dice anche Azienda Elettrica attraverso questo articolo. Vi faccio notare in questo riquadro che il calo della produzione del 2004, tradotto in soldoni, è di 1.800.000 euro in meno. Quindi teniamo presente che i cambiamenti climatici ci sono anche qua, determineranno, questa è la tendenza chiara e inequivocabile, una diminuzione delle precipitazioni, o meglio un cambiamento delle precipitazioni che non vanno molto d'accordo con questo tipo di impianto. Quindi alcune considerazioni sul progetto. Una cosa molto importante che abbiamo visto è che questo progetto non si basa su portate effettivamente rilevate sulla sezione di chiusura, bensì su portate calcolate in base a studi idrologici, e questo approccio ci sembra molto discutibile, senza entrare nel merito dello studio, che ovviamente ha le sue ragioni scientifiche. Quindi, prendendo per buone le portate alla sezione di chiusura indicata in progetto, vediamo questi grafici che rappresentano la portata all'opera di presa, la linea blu, la portata del deflusso minimo vitale già moltiplicata per una volta e mezza come previsto dal piano di utilizzazione delle acque pubbliche per la questione dell'alto rendimento energetico, e la portata turbinata. E questa sovrapposizione del grafico fa vedere come in realtà questo impianto nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo sia praticamente fermo. Poi abbiamo aprile a metà carico, maggio e giugno è morbida ed è sagra per tutti, e poi i restanti mesi va a metà carico. Parliamo poi anche dell'idrogeno. Ne parliamo perché questo progetto non dice nulla dell'idrogeno. Non dice quanto idrogeno verrà prodotto, dove verrà stoccato, quanto costerà questo impianto. Noi sappiamo di sicuro che le normative di sicurezza in materia sono molto complesse e molto severe. Vi do un dato molto breve, che occorrono 15 autobotti per distribuire l'idrogeno necessario ad alimentare lo stesso numero di auto, per cui basta una sola autocisterna di benzina. E in stato gassoso l'idrogeno viene stoccato a 790 atmosfere. Questo vi fa capire quali problemi di stoccaggio ci sono. E quindi non abbiamo timore nell'affermare che la questione dell'idrogeno in questo contesto, in questo progetto, è veramente poco credibile. Inoltre aggiungo che l'uso sperimentale dell'idrogeno e le sperimentazioni che ci sono in giro per il mondo ci sono solo in Islanda, California e Germania. In Italia non esiste nessun distributore di idrogeno, e sembra, perché questo non me l'ha detto con sicurezza nessuno, che addirittura il codice italiano non consenta la circolazione su strada dei veicoli alimentati esclusivamente a idrogeno. E comunque di una cosa invece siamo certi, vicino a tutte queste incertezze, che l'acqua nei vanoi scorre come sangue nelle arterie ed è di vitale importanza, e non possiamo certo permetterci di sprecarla in usi così pieni di incertezze. Brevissimamente, cos'è l'idrogeno, perché poi ci sarà l'intervento dell'ingegner Secco che vi racconterà tutto, anzi io direi che lo saltiamo proprio. Allora, riassumendo, siamo critici su questo progetto per i seguenti motivi. Il primo è l'incoerenza programmatica dell'amministrazione del Comune Canal San Bovo, che propone un territorio integro, propone l'ecomuseo, il sentiero etnografico, il cuore verde del Trentino, e poi invece fa impianti di tipo industriale. La mancanza di un rilievo effettivo delle portate sulla sezione di chiusura fa mettere in dubbio le effettive portate utilizzabili, perché con tutti i calcoli che si possono fare, mettere un'asta idrometrica a fare delle misure credo che convincerebbe tutti. I cambiamenti climatici fanno ragionevolmente prevedere meno pioggia e più concentrata in eventi violenti, ve l'ho già detto prima, e questo contrasta apertamente con un impianto ad acqua affluente. Poi abbiamo l'istituzione del Parco Fluviale del Vanoi, e qui credo sia contrastante questo progetto con il Parco Fluviale. Abbiamo la possibilità di produrre e utilizzare idrogeno, la possibilità di produrre e utilizzare l'idrogeno in questo contesto sembra poco fondata, poco credibile. La zona, l'impianto si trova in zona SIC e ZPS, ve l'ho già detto prima. Il bacino del Vanoi è già pesantemente sfruttato da un punto di vista idroelettrico, senza peraltro che questo abbia cambiato le sorti del declino demografico ed economico della valle, che purtroppo questa è la realtà. La funzione biologica ed ecologica del torrente, così com'è, è certamente molto alta, e questa è una certezza. E ancora gli elaborati di progetto parlano spesso di situazione idrogeologica critica, elevato rischio idraulico, e nel calcolo dell'indice di funzionalità fluviale invece si parla di situazione ottimale, attuale, e lo scostamento di valori massimi è dovuto ad alterazioni di origine antropica. E poi ancora le firme che sono state consegnate oggi, io credo che abbiano un significato molto importante. Questo è l'andamento demografico della popolazione di Canale San Bovo. I grandi impianti sono stati costruiti negli anni 40 e 50, vedete che non ha cambiato le sorti. E ultimo ma non ultimo, sulla coerenza dell'amministrazione del Comune di Canale San Bovo, vi faccio notare che nel 2002, questa è una delibera di giunta provinciale, è stato respinto un progetto di una ditta che proponeva un impianto del tutto simile, e una delle motivazioni di questo diniego è che il Comune di Canale San Bovo si è opposto alla realizzazione del progetto, in quanto, vi leggo solo queste righe, l'eventuale ulteriore utilizzo idroelettrico della parte alta del Vanoi comprometterebbe la fruizione turistico-ricreativa del corso d'acqua, con grave danno all'economia locale che si basa su un'offerta di ambiente inalterato. Questo era solo nel 2002, adesso nel 2007 queste belle parole sono dimenticate. Ah, e questo anche per farvi notare che quello che diceva prima il sindaco, Zortea, se non lo facciamo noi lo fanno gli altri impianti, insomma non è molto vero, visto che solo pochi anni fa gli altri non l'hanno fatto, anche per merito di questa forte presa di posizione del Comune di Canale San Bovo. E concludo con una frase di Gandhi. Grazie per l'attenzione.
Grazie a Gino Taufer e Claudio Bassetti. Sentiamo allora Aurelio Gadenz, che parlerà a nome dei gruppi di minoranza consiliare sul tema CSM, risorse della comunità.
Sì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito ai gruppi di minoranza che rappresento questa sera, un grazie a Flavio che ha voluto questa iniziativa assieme a tutti gli animatori, gli organizzatori e a chi ci ha assistito. Purtroppo ieri sera ero impegnato in un'altra riunione e non sono potuto esserci, per cui me ne dispiaccio, ma oggi pomeriggio ero presente e ho comunque potuto iniziare a sentire un po' di notizie. Certamente parlare dopo Gino e Bassetti non è semplice, ma l'argomento che mi è stato dato è quello che riguarda la CSM. Il titolo è CSM, risorsa della comunità. Io faccio parte della minoranza del comune di Tonadico, però ho anche la maggioranza nell'assemblea del comprensorio, quindi è un caso molto, molto particolare, no? In cui ci troviamo ad essere, ma è interessante che come esperienza è anche un segno di un modo diverso di fare amministrazione, un modo molto intelligente che queste serate, questa giornata di ieri sera, di questa giornata di oggi è venuto fuori, cioè confrontarsi pacatamente sulle cose da fare, sulle cose da pensare, su quello che è il nostro futuro. Ebbene, l'esperienza che cos'è? Perché parliamo di ACSM come risorsa? Abbiamo pensato a lungo, assieme agli ideatori di questa iniziativa, su che cosa i gruppi di minoranza dei consigli comunali della nostra zona potessero parlare. Alla fine abbiamo concordato, scrivendola 2 giorni sui temi legati all'acqua e all'ambiente, potesse essere utile discutere sulla nostra recente esperienza emersa dai dibattiti tra le minoranze dei comuni azionisti di ACSM, conclusisi con la presentazione di un documento comune circa la nostra visione sul futuro della nostra azienda municipalizzata. Innanzitutto, quale tema dare al colloquio? Si era ipotizzato da prima quale ACSM vorremmo, poi cosa potrebbe fare ACSM per noi? Ed anche il gruppo delle minoranze per una politica più sociale di ACSM. Alla fine è uscito un tema che riteniamo molto moderno ed innovativo e che permette di parlarne a più ampio respiro nel contesto del nostro dibattito sull'acqua e sull'ambiente. Per parlare di ACSM come risorsa, voglio richiamare la pubblicazione La casa par farciar di Renzo Maria Grosselli sulla storia dell'azienda elettrica. È una pubblicazione molto interessante che è qui e chi non l'ha letta la potrebbe trovare, penso e spero, in azienda elettrica. È veramente molto molto bella, e una cosa che a me dispiace molto è di vedere quassù la prima centrale, quella nostra su a Tonadico, quella la primissima di Boaletti, che io spero che gli amministratori riescano un giorno a ricomperarsela, perché purtroppo questa è stata ceduta, e questo sarebbe veramente, lo lancio già questa sera come messaggio, riuscire a ricomperarsela per poi farne lì il nostro museo, un nostro museo anche industriale, potrebbe essere proprio un museo per l'azienda elettrica, e ricostruire. Già stiamo ricostruendo in quella zona, grazie anche all'intervento del parco, tutta la vecchia vecchio bacino e tutto il camminamento che c'era, per cui potrebbe essere un'idea di recuperarla. Quindi un'idea che vi lancio già questa sera è di andarvi a vedere questo libro, che è molto molto bello, e poi anche questo lo lancio ai colleghi che siedono qui questa sera, di trovare la possibilità di riconquistare questo nostro bene che è stato ceduto purtroppo in passato. Beh, detto questo, scusate l'inciso, ma siccome è una cosa che mi entusiasma molto, questa della centrale da riconquistare, da riportare nel nostro ambito, riprendo la trattazione dell'argomento che mi sono riproposto di presentarvi. Da questa interessante pubblicazione voluta da CSM in occasione del suo centenario di fondazione emergono le storie delle persone e della comunità alla ricerca di risolvere in modo associato i bisogni primari per una popolazione che agli inizi del Novecento viveva di allevamento, commercializzazione del legname e della povera agricoltura di montagna. In quel contesto venne realizzata la prima centrale ed iniziò per primiero la produzione e fornitura di energia elettrica. L'energia elettrica veniva vissuta come strumento essenziale per illuminare, per fare luce, come recita il titolo della pubblicazione. L'evoluzione dei bisogni è stata vorticosa durante il secolo scorso e l'energia elettrica ha avuto sempre più utilizzi in ogni campo. Parallelamente alla nostra azienda ha avuto una vita condizionata da provvedimenti nazionali e regionali. È interessante a questo proposito leggere il capitolo che riguarda la nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana ed il problema dello statuto dell'azienda elettrica di Primiero. Fu il tempo, negli anni 60, in cui Primiero rischiò di perdere la sua azienda elettrica a fronte della nazionalizzazione. Se guardiamo all'oggi, ci sembra di rivivere quei momenti piuttosto difficili con la prospettata provincializzazione delle attuali aziende elettriche territoriali. È comunque nella natura giuridica delle aziende pubbliche essere sottoposte in continuazione ai voleri della politica e agli adeguamenti normativi che essa pone in essere. Uno di questi, la trasformazione in SPA, è stato fondamentale per cambiare la natura e la gestione stessa della società. Ma ciò che gli amministratori di quel tempo fecero, essenzialmente per i vantaggi fiscali, non fu solo la trasformazione di società per azioni, avevamo un'azienda consorziale municipalizzata, e il governo prese dei provvedimenti che davano degli ottimi vantaggi fiscali per la trasformazione in SPA. Ma gli amministratori avveduti, molto avveduti di quell'epoca, non la trasformarono soltanto in SPA, ma vollero far nascere una società alla quale non più affidare solo la produzione di energia elettrica, ma una serie di servizi pubblici da svolgere in maniera consorziata. E qui veramente meritano un grande bravo in quel periodo lì, quei signori che la guidavano, perché veramente sono stati avveduti nel trasformarla in un'azienda consorziale. Vedevano bene, avevano colto quello che stava succedendo in quegli anni, erano gli anni 2000. Anche questa volta fu veramente lungimirante. Fu realizzata per adeguarsi all'evoluzione in atto all'inizio degli anni 2000 del mercato dei servizi pubblici imprenditoriali. I nostri comuni, se esaminiamo lo statuto ACSM, intesero, pensate, affidare alla loro azienda servizi come la gestione del ciclo delle acque, la distribuzione di gas combustibili, la produzione e distribuzione di energia elettrica, di calore e di altre fonti energetiche, attività diverse di igiene urbana ed ambientale, di abilità, gestione parcheggi, sgombero neve, gestione di infrastrutture territoriali, gestione e manutenzione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche, costruzione di reti per trasmissione dati, prestazioni radiotelevisive e telefoniche, fonia e sistemi internet, costruzione e gestione impianti turistici, sportivi, culturali e di spettacolo, nonché altri servizi complementari che i comuni avrebbero affidato in occasione di particolari circostanze. Pensate che lo statuto prevede perfino la possibilità della riscossione e della gestione delle imposte e delle tasse, quindi avevano veramente creato uno strumento eccezionale per gestire tutto quanto riguardava i servizi comunali. Come potete vedere, fu un cambio epocale, ma allo stesso tempo rappresentazione di un momento in cui dei piccoli comuni vedevano un'ottima soluzione, quella di affidare la quasi totalità dei servizi pubblici ad un unico loro grande braccio operativo. Durante gli incontri di fine 2006, parlo degli incontri che ci hanno portato le minoranze poi a ritrovarsi, a fare rete, a coordinarsi sia a livello locale sia con le altre minoranze degli 11 comuni che fanno capo, perlomeno dove ci sono le minoranze che fanno capo da CSM, ci siamo chiesti se quell'obiettivo fosse oggi raggiunto dalle nostre amministrazioni, cioè quell'obiettivo sfidante l'avranno raggiunto, ci siamo detti, e questo è stato uno dei nostri, del nostro parlare. Non è che noi ci trovavamo per dire peste corna della CSM, tutt'altro, noi prendevamo lo statuto e dicevamo lo stanno facendo. Quell'obiettivo è oggi raggiunto dalle nostre, o se si fosse perso di vista il percorso tracciato. Quindi avete detto, ma dove sono finiti? Sono ancora lì o hanno perso? Hanno dimenticato il loro atto costitutivo? Abbiamo purtroppo realizzato che l'ansia di prestazione non sembrava più rivolta al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, ma alla realizzazione quasi esclusivamente di business energetico. Il Consiglio di amministrazione, agendo naturalmente sul mandato dei nostri sindaci, questo mi preme sottolinearlo, si è dedicato alla gestione di parte dei servizi, gestendoli anche molto bene quelli che è stato chiamato a gestire, delle società di scopo, creato delle società di scopo, lavorando nel contempo alla massima produzione possibile di energia idroelettrica con piani industriali piuttosto sfidanti. Riteniamo che questa sempre più accentuata spinta verso la creazione di dividendi da distribuire nei vari bilanci comunali, confermata anche dalla volontà espressa recentemente dai nostri sindaci, l'abbiamo sentito questa sera dal sindaco di Canal San Bovo, non sia coerente con lo statuto e la volontà originaria che aveva portato al percorso iniziale dell'azienda elettrica. Abbiamo rilevato i pericoli che una piccola azienda come la nostra corre nel mettersi sul difficile mercato dell'energia a caccia di piccole prede. Prima o poi rischia di diventare preda essa stessa. Sappiamo benissimo che le regole del mercato, questo dicono, le SPA sono vendibili, sono comperabili, e quando si è piccoli siamo comperabili o acquistabili sempre. Quindi questo è uno dei nostri discorsi e ragionamenti che facevamo durante le riunioni che ci siamo fatti con le minoranze. tengo a precisare che durante quelle minoranze, durante quelle riunioni delle minoranze, c'è stato un grande entusiasmo, specialmente da consiglieri di altri comuni esterni. L'entusiasmo era che dicevano: finalmente si parla, finalmente ci troviamo a sentire dire qualche cosa durante i nostri incontri, perché anche loro lamentavano la stessa cosa che ho sentita dire stasera sui consigli comunali. Diceva Walter all'inizio, i consigli comunali sono stati un po' esautorati da tutto, ormai non viene ratificato, e chi parla di più forse sono le minoranze, le maggioranze tacciono per 5 anni. Quindi ecco l'entusiasmo che è stato verificato durante quel periodo. Allora, se questo è un pericolo, noi l'abbiamo segnalato. Quello che ci saremmo aspettati come cittadini prima e come amministratori poi era una politica di abbandono della mera distribuzione di dividendi a favore di scelte e sfide più coraggiose nel mondo dell'energia proveniente da altre fonti rinnovabili. Non possiamo dire che la nostra ACSM abbia trascurato studi, avviato progetti, realizzato iniziative. Abbiamo degli esempi molto molto positivi: il teleriscaldamento a San Martino, la gestione dei rifiuti, qui è un altro ragionamento che dovrebbe, credo, prendere un'altra serata questo, ed il progetto idrogeno ne sono gli esempi. Sentiremo poi da Paolo Secco che cosa ci racconterà sull'idrogeno, perché sinceramente noi non conosciamo, non abbiamo mai avuto nessuna conoscenza nei consigli comunali di questo progetto, ma questa sera sarà interessante sentirlo. Notiamo tuttavia che il filo conduttore rimane troppo legato allo sfruttamento dell'acqua. Si è molto dibattuto su questo nella nostra 2 giorni di questo, l'ho sentito sia oggi pomeriggio che questa sera, di incontri, e speriamo che si sia presa coscienza che le precipitazioni nell'ultimo secolo sono calate del 20%. A fronte di questo dato preoccupante, è aumentato il consumo di acqua in maniera esponenziale. Da noi poi, veniamo a parlare qui in valle, da noi poi il fabbisogno di acqua potabile legato al settore turistico sta mettendo spesso in difficoltà la nostra rete idrica. Le tradizionali fonti stanno calando sempre più. Si prenda ad esempio il ghiacciaio della Fradusta, ne abbiamo visto una foto molto significativa questa sera, ma è peggiorata la situazione, perché quella era la foto del 2005. Eccellente, che è sempre stato un eccellente fornitore idrico, che sembrava inesauribile per la Valcanali, è ormai ridotto alla sua parte alta vicino alle rocce. Chi conosce la zona sa che ormai si è ridotto proprio nella parte dove c'è ombra. E sappiate che le 2 centrali che sono state fatte a Tonadico avevano il grande rifornimento dell'acqua della Valcanali. Ma da dove viene l'acqua della Valcanali? Chiaramente dalla Fradusta. Quando sono state degli inquinamenti, hanno fatto scendere l'acqua lassù e dalla Valcanali gran parte, se voi andate sotto i paradidali vedrete che ne esce parecchia in quella zona, poi ne abbiamo dalle altre parti, però la gran fetta è da lì. Alcune località della nostra valle soffrono di carenza di acqua potabile durante i periodi di forte affollamento turistico, e gli impianti di innevamento programmato richiedono grandi quantità di acqua per mantenere in servizio le nostre piste da sci. Questa è una realtà, lo sapete benissimo, che San Martino soffre di carenza idrica, Passo Cereda soffre di carenza idrica, lo diciamo spesso, c'è un piano e ci stanno lavorando, però è un problema molto ma molto serio. E di questo parlavamo, non sto dicendo cose che abbiamo detto. Ecco, i fabbisogni che non esistevano 100 anni fa, quindi quando è nata l'azienda elettrica non c'erano questi fabbisogni, quando nacque la casa per farciar, ma con i quali oggi dobbiamo fare i conti. Quindi non stiamo parlando dell'acqua di italiano, dell'acqua europea o delle api, stiamo parlando delle nostre fabbisogni, di una zona dove l'acqua c'è. Allora, come dobbiamo muoverci per il futuro? Dai nostri sindaci ci aspettiamo che vogliono dare una svolta ai loro obiettivi, dando un indirizzo più attuale all'utilizzo della loro più importante risorsa imprenditoriale. Quando diciamo più attuale, intendiamo ciò che sta succedendo in Europa, circa le prospettive da poco enunciate per la produzione di energia proveniente da più fonti, e l'Italia anche ne sta parlando. Pensiamo ad esempio ad una nuova azione culturale imprenditoriale legata al forte sviluppo dell'energia derivante dalla fonte solare. un'azione che sia interna agli, che sia interna agli enti. Provate a pensare quante superfici coperti hanno i nostri coperti, hanno i nostri uffici pubblici che potrebbero ospitare dei pannelli solari. E abbiamo uno strumento che è la risorsa imprenditoriale primaria in mano ai comuni, che è l'azienda elettrica. Allora perché non coprirli? Ma perché non l'abbiamo fatto prima? Questo è, invece di pensare alle centraline, questo ho detto al sindaco di Canal San Bovo in assemblea del comprensorio durante una discussione su questo tema. Per l'applicazione dei pannelli solari, quindi. Poi l'altra azione che l'azienda elettrica potrebbe svolgere, sempre su, se i comuni chiedono a questo nostro strumento, è l'azione esterna per guidare i privati, cioè essere da guida, essere leader di, un, di una nuova grande, grande rivoluzione, sostenendo parzialmente i loro sforzi economici nel dotarsi di impianti per la produzione di acqua calda e di energia elettrica. Quindi un salto di qualità nello sviluppo del fotovoltaico porterebbe anche nuovo lavoro e reddito al nostro mondo artigianale. Allora, qual è l'intendimento che noi proponiamo? È che qui c'è forza, c'è da lavorare. Oggi sentivo delle economie. Voi sapete che la Germania sta facendo un lavoro eccezionale, loro non hanno mica tanto più sole di noi, eppure hanno pannelli dappertutto. Provate ad andare in Baviera e vedrete quanti pannelli solari hanno e come stiano lavorando. Noi abbiamo una sola azienda italiana che ha deciso di entrare in quel settore, sono due donne che la guideranno. Loro però si sono dovute e stanno sfruttando dei nostri progetti italiani, dei nostri ingegneri e dei nostri scienziati che stanno lavorando. Devono trovare gli ingegneri per poi produrre i pannelli, produrre qui, e devono trovare i metodi in Germania. Però ci stiamo muovendo, ma noi abbiamo la CSM che è una grande risorsa. Quindi, come nella storia, per quello che ho richiamato la casa per far char, qui ci troviamo di fronte a un momento di svolta. Qui dobbiamo cambiare, dobbiamo avere il coraggio di cambiare e abbiamo lo strumento per farlo, basta che i nostri sindaci lo decidano, lo devono decidere loro purtroppo perché i consigli comunali non sono ascoltati. Naturalmente altre azioni sono possibili con l'assistenza della CSM, quali ad esempio una efficace guida a risparmio energetico. È stato parlato molto del risparmio energetico questa sera, che appare un'altra strada dove le nostre amministrazioni potranno spendere il loro impegno. In conclusione, riteniamo che i comuni debbano ridare ad ACSM quel ruolo fondante che era fatto da servizi locali di interesse economico, e quindi una volta riappropriatisi di questo, lavorare per fornire ai propri cittadini quei servizi essenziali che la frammentazione esistente non è in grado di assicurare in maniera così efficace. Se invece si continuerà con la pretesa di produrre e fornire energia idroelettrica come business e non come servizio, non potranno sedere al tavolo negoziale con la provincia autonoma di Trento e ricavarne soddisfazione proprio ora che dobbiamo andare a negoziare perché la provincia sta cercando di accorpare a sé tutte le centrali. Vediamo un po' se riusciamo a fare. Questo era un po' parte di quel lavoro che abbiamo fatto con le minoranze, e con questo concludo augurandomi che i sindaci questo grande strumento che è la CSM lo adoperino per attuare questo grande cambio che è necessario. Grazie dell'ascolto.
Grazie a Don Renzo Gabenz, un intervento che pone sul tavolo parecchi spunti, un appello forte ad una svolta di ACSM, e adesso è la volta di ACSM, vicepresidente Paolo Secco, progetto idrogeno.
Buonasera a tutti. Dunque, l'argomento della sera sarà sì l'idrogeno e sarà anche, seguendo gli spunti che mi sono stati dati sia da Aurelio Gadenz e ancora prima da Gino Taufer e dal signor Bassetti, volevo un po' illustrare quello che è una novità della quale a dire il vero pochi sono a conoscenza, ma che è un progetto che sta arrivando adesso sui tavoli dei comuni, è stato proposto di recente ai sindaci e penso che sia o potrebbe essere forse un trait d'union tra vari aspetti dei quali si è parlato in questi due giorni. Quello che è intenzione nostra come ACSM e evidentemente anche della compagine poi politica o comunque sociale dell'azienda è quella di sostanzialmente arrivare a un protocollo d'intesa con l'Agenzia dello Sviluppo della provincia e anche con il Polo Tecnologico di Rovereto, che è sostanzialmente un polo che rappresenta sia la provincia che la realtà industriale, diciamo, dell'asta dell'Adige, per praticamente portare la nostra valle, o perlomeno così come idea sulla lunga o lunghissima distanza forse, a diventare, se ci crederemo e se questo sarà ovviamente possibile, ad essere forse una delle, sicuramente la prima in Italia, zona, diciamo, libera da idrocarburi, quello che viene definito free oil zone. Questo cosa comporta? Comporta ovviamente delle scelte drastiche a tutti i livelli. Cioè, libero da idrocarburi vuol dire sostanzialmente questo: teleriscaldamento, cosa che sapete si sta portando avanti, sta funzionando in San Martino, speriamo, e ci sono buone prospettive di portarlo anche sul fondo valle, e anche Canal San Bovo ha dei progetti in merito. La seconda cosa è quella del trasporto, ovviamente iniziando con il trasporto pubblico e poi, se le tecnologie lo permetteranno, anche al trasporto privato, e di conseguenza chiudere il cerchio sostanzialmente. Questo è un progetto ovviamente molto ambizioso, però qual è la prerogativa che noi abbiamo per poter essere credibili e forse anche anticipatori di tempi futuri su questo argomento? Cioè, la grossa prerogativa che abbiamo è quella che siamo sicuramente in Trentino, ma forse anche a livello nazionale, la zona più dotata di risorse, diciamo, di risorse energetiche di tipo rinnovabile, nella fattispecie di energia di tipo idroelettrico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire avere energia a un costo altrimenti non proponibile. Cioè, faccio un esempio per capire quali sono i costi dell'energia. Cioè, il costo di produzione di un megawatt elettrico è nell'ordine dei 30-35 euro megawattora. È paragonabile al costo che si ha con il nucleare. Cioè, l'idroelettrico e il nucleare hanno due costi di produzione abbastanza simili. Il termoelettrico costa più del doppio, diciamo dai 70 ai 90 euro. Allora, questo fa capire come noi potremmo avere un vantaggio nel produrre, diciamo, nel nostro caso idrogeno, ad un costo che sia, diciamo, accettabile. È ovvio che questo progetto potrebbe essere portato avanti, per esempio, in maniera, penso, abbastanza semplice, fin, non dico da ora, ma con tempi abbastanza ristretti su San Martino, perché in fondo forse San Martino di Castrozza ha una vocazione particolare, come ci sono altre zone in Svizzera, mi viene in mente Zermatt o altre, dove effettivamente il teleriscaldamento è già presente. Il fatto di rinunciare al trasporto, sia pubblico che, cioè, soprattutto privato, diciamo con le automobili, è una cosa che si potrebbe realizzare senza grossissime difficoltà. Estendere questo al resto della valle ovviamente ha delle difficoltà maggiori, ma noi riteniamo che comunque, se ben programmato, utilizzando anche quelle risorse di programmazione di quale parlava Aurelio Gadenzo, perché una delle cose che ritengo molto giuste siano state messe nei famosi punti, diciamo, del documento delle minoranze, quella che effettivamente uno dei problemi è che è vero sì che il CSM produce forti utili, è altrettanto vero che questi utili dati a dividendi ai comuni spesso si perdono in mille rivoli che effettivamente sicuramente hanno dei riscontri diretti interessanti per i singoli comuni, ma che forse se messi assieme per sviluppare un progetto globale potrebbero dare dei risultati, diciamo, migliori. Diciamo, chiuso questo, torno ancora su questo argomento. È evidente che un progetto di questo genere, del quale effettivamente esiste un embrione, potrebbe avere delle ripercussioni d'immagine per sia lo sviluppo, diciamo, del settore turistico, ma evidentemente con forte compatibilità ambientale, perché questo sarebbe sicuramente il risultato, potrebbe avere un tipo di immagine veramente vincente per la nostra zona, e forse potrebbe mettere d'accordo anche vari aspetti sociali, insomma, in qualche modo. Discorso idrogeno. Sull'idrogeno effettivamente sentivo prima dall'intervento di Gino Taufer, diciamo, il progetto su Centralina del Vanoi prevede che un tot di questa energia sia trasformata in idrogeno per movimentare attualmente il trasporto pubblico. È evidente che poi la quantità di energia da destinare a idrogeno non è stata assolutamente definita dal progetto, anche perché effettivamente vanno sviluppate poi considerazioni di tipo diverso. Bisogna vedere trasporto innanzitutto, se esteso a tutta la valle, se esteso al solo Vanoi, eccetera. Quello che è stato pensato comunque in questo primo passo è quello di destinare una porzione abbastanza piccola, nell'ordine dei 500.000 kWh, che dovrebbe essere sufficiente, secondo gli studi, insomma, che sono stati fatti e che a CSM assieme a Trentino Energia ha commissionato all'ingegner Ponzano dell'Università di Genova, dovrebbero essere sufficienti per movimentare due o tre autobus, diciamo, per una percorrenza circa di 350.000 km all'anno generali, che dovrebbe essere sufficiente per avere, diciamo, una fetta di trasporto pubblico coperto. È evidente che questa produzione, utilizzando la tecnologia dell'elettrolisi dell'acqua, quindi con produzione di idrogeno da un lato e produzione di ossigeno dall'altro, che poi per il resto viene liberato in atmosfera, prevede sostanzialmente il fatto che l'energia di fascia poco pregiata, quindi quella notturna in F4, eccetera, venga convertita in energia elettrica tramite elettrolisi, appunto, in idrogeno, che verrebbe stoccato. Questo diceva appunto Gino, è un grosso problema, perché effettivamente l'idrogeno ha delle esigenze di stoccaggio piuttosto particolari. Cioè, diciamo che quello che è stato previsto è un impianto, una stazione unica dove produzione, stoccaggio e poi alimentazione degli autobus avviene in un solo loco. È evidente che le tecnologie attualmente disponibili iniziano a essere in qualche modo interessanti. In Italia effettivamente non abbiamo grandi esempi, anche se abbiamo dei produttori di autobus che comunque già producono autobus ad idrogeno. Però diciamo, da studi fatti, ci sono già, soprattutto in Germania, nei paesi del nord, parecchi casi dove effettivamente questi autobus circolano e sono in funzione. Allora, quello che torniamo alla tecnologia dell'idrogeno, cioè produzione da elettrolisi, ovviamente immagazzinamento, stoccaggio e poi autobus con tecnologia fuel cell, cioè sostanzialmente ci sono l'idrogeno immagazzinato, viene riconvertito in energia elettrica e quindi Questi autobus hanno la caratteristica che effettivamente hanno emissione zero, nel senso che poi si ricombina l'acqua e praticamente l'unica emissione che hanno è quella del vapore acqueo. Noi riteniamo comunque che questo, che evidentemente è un progetto di tipo sperimentale, possa avere, se visto anche nel contesto di cui parlavo prima, degli aspetti sicuramente interessanti. Vorrei anche ricordare che spesso ci si dimentica che comunque è vero che le energie rinnovabili sono sostanzialmente di tre o quattro tipi. È anche vero che comunque quella idroelettrica, che è la più accessibile a noi, è sicuramente, indipendentemente, poi effettivamente ci sono aspetti di tipo ambientale, però è quella che ha meno bisogno di, assieme anche a quella eolica, di ulteriori dispendi di energia, perché per esempio la solare è sicuramente molto interessante, però se per costruire un pannello, voglio dire, si deve impiegare metà dell'energia che poi questo produrrà in tutta la sua vita, capite che poi la cosa diventa meno interessante, perché poi si va comunque a bruciare idrocarburi o qualsiasi altro tipo di energia per produrre questo pannello, che poi a noi produrrà sicuramente energia pulita, ma da qualche altra parte è stata tra virgolette utilizzata energia probabilmente di tipo nucleare o termoelettrico, eccetera. Io volevo concludere l'intervento con l'auspicio che comunque questo discorso della Free Zone venga portato avanti e che effettivamente ci sia una concertazione, perché non penso che il problema sia come, dove produrre energia elettrica, ma io penso che il problema sia come utilizzarla al meglio e soprattutto il problema sia quello di dare un futuro alla nostra valle che sia sostenibile da tutti i punti di vista, ma non da ultimo sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale, economico, turistico e quant'altro, insomma, ecco.
Grazie a Paolo Secco. Ed ora la parola ad Alessandra Lea Pinto, collaboratrice del Comitato Difesa Torrente Vanoi. Il tema è possibili prospettive future per la Valle del Vanoi.
Funziona? È già partito qua? Più vicino? Ah, ok. Ti avevano detto di tenerlo più lontano prima. Allora, il mio intervento, diciamo che si discosta in un certo senso da quelli che abbiamo sentito fino ad ora, per il fatto che vengono affrontate delle tematiche d'ordine più generale, e cioè vorrei che voi mi seguisse in una sorta di percorso per cercare di, attraverso una serie di osservazioni, cercare di valutare quali sono le possibilità di sviluppo per la Valle del Vanoi e suggerimenti che potrebbero essere validi anche per altre situazioni come la Valle del Primiero, per esempio. Innanzitutto, questo è un tratto del torrente Vanoi, non credo che si veda molto bene nello schermo, ma questa diapositiva l'ho scelta appositamente per farvi notare quale sia il livello di naturalità su cui si va a incidere. E personalmente adesso io non so se il sindaco Luigi Zortea sia tornato oppure ci stia ascoltando, comunque volevo cogliere l'occasione di rispondere in un certo senso ad alcune affermazioni che ha fatto il sindaco, facendovi ragionare su alcuni punti. Innanzitutto la questione di un intervento razionale, ecco, il mio sarà un intervento razionale, ma sarà altrettanto un intervento che apprezza tutte quelle qualità che possono essere ricondotte a una fruizione dell'ambiente, che è una fruizione forse più emozionale e che secondo me ha grandissima validità, ed è per questo che richiamo questo concetto, diciamo, sul sfondo, avendo come sfondo questa diapositiva, perché credo che ognuno di voi abbia provato l'emozione di addentrarsi in una in un bosco, in una zona che diciamo non è stata toccata o non è stata invasa in un certo senso dall'azione antropica. Quindi credo che l'aspetto razionale debba essere necessario, ma ci debba essere anche un contrappunto emozionale, un contrappunto che valuti l'aspetto paesaggistico, l'aspetto ricreativo dell'ambiente, su cui peraltro la stessa giunta comunale, come ha fatto vedere nell'intervento, in alcuni interventi precedenti Gino, la giunta comunale si è espressa in termini estremamente positivi nel 2002, sottolineando il fatto che determinate scelte non venivano consentite, non si acconsentiva a determinate scelte, proprio perché il paesaggio e l'ambiente e la sua funzione ricreativa hanno un'importanza basilare per la Valle del Vanoi. Tra l'altro, sempre in risposta al sindaco Luigi Zortea, vorrei sottolineare il fatto che non c'è nulla di razionale nel ragionare in questi termini. Facciamo una cosa noi prima che la faccia qualcun altro. Questo non è un ragionamento che si basa su nessun criterio propriamente valido per quanto riguarda le scelte doverose che deve fare un'amministrazione politica, un'amministrazione di una valle. È un criterio miope, è un criterio che non valuta il progetto in analisi per quello che può essere realmente, quindi non ha un giudizio obiettivo, ma ha un giudizio da questo punto di vista direi emotivo, cioè lo faccio io, lo faccio prima, così non lo fa qualcun altro. Andiamo avanti. Collegato a questo discorso, le nostre azioni sono il prossimo futuro, quello che noi facciamo adesso incide assolutamente su quello che noi lasceremo ai nostri figli, sulle possibilità di azione che noi gli lasceremo loro. E a questo proposito mi rifaccio, diciamo, sempre a una frase che è stata citata nell'intervento di Claudio Bassetti, credo, la frase di Chirac, che dice: non è più tempo delle mezze misure, ma è il tempo di risvegliare, in un certo senso di risvegliare le coscienze. Parla di rivoluzione delle coscienze, di rivoluzione della politica, di rivoluzione delle scelte economiche. Io vorrei cercare, se mi è possibile, di parlare principalmente alle vostre coscienze, in modo da poter ragionare su alcune cose. Questo è mio figlio, è il mio personale futuro, ma penso questa diapositiva l'ho scelta proprio perché spero che ognuno di voi possa seguirmi nelle mie osservazioni, nelle mie valutazioni, pensando non soltanto alle scelte presenti, ma cercando di avere uno sguardo un po' più ampio. e pensando proprio a quello che noi possiamo permetterci di lasciare come territorio, come possibilità di gestire il territorio ai nostri figli. Siccome il tema di questi incontri era le acque, vorrei comunque partire dalla direttiva 2060 della CE, che disciplina proprio disciplina la materia delle acque. L'articolo 1, quindi l'articolo fondante, dice: l'acqua non è un prodotto commerciale come tutti gli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale. Ho evidenziato in grassetto le parole che secondo me sono le parole chiave, perché mi piacerebbe che si potesse riflettere su queste parole e tornarci poi più avanti. Un altro articolo, sempre della stessa direttiva, l'articolo 16, dice che è necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. Inoltre sostiene che la presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese a ottenere una maggiore integrazione tra le varie parti, sempre parole da tenere a mente. Questa è un'immagine che dovrebbe richiamare la naturalità di questi luoghi e la presenza delle acque. Dunque, sono due le indicazioni importanti che derivano dagli articoli che vi ho letto precedentemente. Una è di carattere sostanziale, e cioè che così come l'acqua non è un prodotto commerciale come gli altri, come è stato detto nell'articolo 1, per estensione si potrebbe dire che nell'ambiente e nel territorio sono dei prodotti commerciali come gli altri, ma sono dei patrimoni comuni il cui valore è insito nella loro semplice esistenza. Su questo vorrei soffermarmi un secondo. L'ambiente, il valore dell'ambiente è l'ambiente stesso, esattamente come il valore della vita è la vita stessa. Cioè non bisogna andare a giustificare il valore di un ambiente, perché è la sua presenza il valore. Allora, in quanto tali, devono essere riconosciuti come delle risorse primarie, indispensabili alla nostra sopravvivenza. E di nuovo vorrei sottolineare sopravvivenza, cioè non vita, sopravvivenza. Allora, la seconda indicazione importante che ci viene data dall'articolo 16 è invece una considerazione, diciamo, di carattere procedurale, come ho scritto, oppure gestionale. Cioè è fondamentale implementare l'integrazione, il dialogo fra i soggetti operanti in un territorio e i settori di interesse e le politiche adottate. A questo proposito io ringrazio Flavio Taufer, come tutti gli altri organizzatori di questo evento, per avermi dato la possibilità di parlare e per aver dato la possibilità, appunto, a tutti i presenti di dialogare in un modo, diciamo, come si è detto finora, partecipativo. Cuore verde del Trentino, Valle del Vanoi. Questo è il cartello all'entrata della valle. Molti di voi lo conosceranno benissimo, altri forse no. Comunque è indicativo di quello che lo stesso sindaco stava dicendo prima, no? Che la valle ha un cuore, questo cuore è riconosciuto come verde. Questo è uno slogan. Che differenza c'è tra uno slogan e un semplice cartello? Che lo slogan è una sorta di contenitore, è una specie di, viene detto, diciamo, in gergo, è un meta valore, cioè va al di là di quello che viene semplicemente detto. Questo cartello significa che l'amministrazione, i valligiani, le persone che abitano la valle riconoscono nel patrimonio ambientale del Vanoi l'essenza del Vanoi. Riconoscono l'ambiente come il carattere distintivo, come ho scritto, del Vanoi, e quindi offrono questo ai visitatori, offrono un ambiente integro, un ambiente di un certo tipo. La domanda, come dicono alcuni, sorge spontanea: c'è coerenza nelle scelte di gestione del territorio fatte fino ad ora? È una domanda a cui molti cercano una risposta. È una domanda che voglio lasciare aperta, aperta alle vostre coscienze, o soprattutto ai vostri sguardi, e aperta anche alla coscienza degli amministratori. Quello di cui c'è sicuramente bisogno è la coerenza. Cioè, io non so se ci sia coerenza, o perlomeno ho una mia opinione, ma diciamo che la lascio alla discussione, alla parte di discussione, ma c'è sicuramente bisogno di coerenza. E cosa significa sostanzialmente avere coerenza? Significa avere una progettualità condivisa. Allora, quali sono, diciamo, le parole chiave? Se bisogna, come cittadini, esigere coerenza da parte dell'amministrazione, e se bisogna, come amministrazione, dare doverosamente coerenza nelle scelte di gestione del territorio, quali sono, diciamo, le parole chiave intorno ai quali ruota questo concetto? La scelta e la condivisione di alcuni criteri fondanti, la concertazione degli obiettivi, la concordanza dei metodi e la necessità di avere una visione d'insieme, una visione predittiva. Dunque, se noi vogliamo cercare di, come l'amministrazione del territorio del Vanoi sostiene, vogliamo dare un certo tipo di offerta turistica, poi questo è quello a cui si mira principalmente, dobbiamo fare in modo, il nostro scopo, il nostro obiettivo deve essere quello di creare nel Vanoi un sistema territorio, cioè fare del Vanoi un sistema territorio. E che cosa significa? Significa poter programmare le attività e iniziative che si eseguono, che si implementano nel territorio del Vanoi, come un'offerta unitaria e un'offerta di conseguenza organizzata. E come si arriva a fare una cosa del genere? Cioè, come si arriva a strutturare una zona come un sistema territorio? Si arriva facendo un'analisi dello scenario, cioè individuando quali sono gli elementi che insistono in questa zona, che insistono e che esistono in questa zona, definendo un modello di sviluppo, e poi abbiamo a disposizione uno strumento esecutivo, uno strumento pratico, che è quello di fare un piano di marketing strategico, marketing che poi in questo ambito si chiama propriamente un piano di marketing territoriale. Che cos'è un piano di marketing territoriale? Attraverso quali azioni passa? Attraverso l'individuazione di quelli che sono i fabbisogni e le potenzialità del territorio, attraverso il riconoscimento di quella che è la vocazione strutturale del territorio. E di nuovo qui torniamo al cuore verde del Trentino, cioè se noi riconosciamo che la vocazione strutturale di un territorio è quella della tutela ambientale, perché l'ambiente integro, come si è conservato fino ad ora, quasi integro, insomma, direi io, è punto di attrattiva, è elemento di attrattiva, di conseguenza dobbiamo strutturare le nostre scelte di gestione del territorio intorno a questa idea, e quindi dobbiamo cercare di individuare quali sono queste scelte e non di cogliere, come dire, la prima occasione buona per fare qualcosa di completamente diverso, ma solo perché sembra al momento imprenditorialmente valido. Ci deve essere le iniziative, e lo vedremo anche in seguito, ma ne approfitto per dirlo adesso, devono essere messe in rete, cioè devono essere collegate l'une alle altre, devono funzionare in risonanza l'une con le altre. Come è stato già precedentemente affermato, è inutile che si facciano determinate scelte, come per esempio è stato fatto con l'ecomuseo del Vanò, il sentiero etnografico, molte altre iniziative validissime che ci sono sul territorio del Vanò, e poi si facciano scelte che vanno in direzione completamente opposta, come quella di creare per esempio una lavanderia industriale al posto di una segheria. Credo che questo non sia un elemento di coerenza. Per riuscire ad avere un continuo contatto con gli operatori, con chi lavora e chi vive nel territorio, è necessario formare dei gruppi di lavoro e definire quali sono le relative attività. Ovviamente bisogna sviluppare delle attività congruenti alla costruzione di offerte idonee. È necessario fare della formazione, che significa andare a vedere altre realtà simili, cercare di capire che cosa si è fatto in altre realtà, perché lo si è fatto, se è importabile qualcosa. Questo è una parte di quello che significa fare formazione. E quindi richiedere da parte dell'amministrazione un'assistenza tecnica e mettere in rete le iniziative. Vorrei riportarvi dei casi di eccellenza cosiddetti, cioè delle realtà, una realtà trentina, una realtà italiana e una anche estera, che definiscono queste azioni che io vi ho raccontato fino adesso. In modo concreto, in modo pratico, perché sennò sembra la classica ricetta del tutto astratta, bisogna fare questo, bisogna fare quello, ma poi cosa si fa nel concreto? Per esempio in Val di Cembra è stato attuato un progetto, formazione a sostegno dello sviluppo locale, un network per il turismo locale in Val di Cembra. Gli obiettivi del progetto erano la creazione di un circuito di offerta di qualità, i metodi, gli strumenti, la coprogettazione, cioè questa progettazione che parte dal basso, diciamo, che parte dalla formazione di gruppi di lavoro, dalla concertazione su quali debbono essere gli obiettivi e i metodi da usare, le azioni che sono arrivati a mettere in opera, un parco rurale a cui sono collegate delle strutture di tipo alberghiero come albergo diffuso, agriturismi, bed and breakfast, la definizione di prodotti tipici, la presenza di nicchie di produzioni biologiche e l'organizzazione di fattorie didattiche. Alcune di queste cose esistono in Valle del Vanò, altre no, non esistono, ma sarebbero assolutamente praticabili, assolutamente fattibili. Mi chiedo come mai non ci si pensi, o se ci si pensa come mai non si facciano. L'altra è lo sviluppo dell'area pedemontana del Grappa e dell'Asolano, quindi vicino a noi. Gli obiettivi riguardavano sempre la riqualificazione e il rilancio del territorio, i metodi e gli strumenti, la coprogettazione, come vi dicevo prima, la costituzione di, in questo caso, 5 gruppi di lavoro e l'individuazione dei relativi settori di intervento e le azioni recupero di coltivazioni storiche, in questo caso si è trattato di un tipo di marrone, insomma di una qualità di marrone, di olio di oliva, e ripristino di percorsi montani, passeggiate per malghe e chiesette rupestri. Agriturismo nella regione d'Aragon, questo è in Spagna. Obiettivi: la valorizzazione dell'escursionismo pedestre come attività turistica in zone rurali, i metodi e gli strumenti, la ricercazione e la coprogettazione. Se poi qualcuno è interessato spiegherò che cos'è la ricercazione. E le azioni: ripristino di vecchie strade di campagna, la realizzazione di sentieri e di alloggi per il turismo rurale, l'integrazione dell'offerta escursionistica e di quella culturale. Questa è un'altra immagine della Valle del Vanoi, che come vedete e come sapete benissimo è meravigliosa. Il Vanoi, a questo punto, domandiamoci, il Vanoi è un sistema territorio? Cioè, corrisponde a queste caratteristiche che ho cercato di enucleare? È costituito veramente, per le iniziative che è in grado di offrire, è costituito in un sistema? No. La risposta è no. No, no adesso, no, non perché non ci siano iniziative, anzi ce ne sono di validissime. Ricito il sentiero etnografico, ricito le attività dell'Ecomuseo del Vanoi, i percorsi tematici, la presenza di gruppi come il gruppo del SORC che si sono occupati di riportare in vita un tipo di coltivazione che si stava perdendo di mais, e tante altre iniziative. Però queste iniziative presenti risultano frammentarie, risultano poco coordinate. Ora forse vi chiederete come faccio io a giudicare il fatto che siano frammentarie e poco coordinate. Nel 2003 sono stata promotrice e ho poi di conseguenza ovviamente partecipato a un progetto che di cosiddetto auditing territoriale nella Valle del Vanoi, che era stato tra l'altro promosso da quella che allora era, comunque seguito da quella che allora era l'amministrazione locale, ed era stato seguito poi anche da uno studio di Milano, lo studio Bonucchi Associati, e dalla dottoressa Gabriella Pensa in particolar modo. Bene, questo progetto di auditing, cioè un progetto che riguarda la fase preliminare, il riconoscimento delle risorse, l'individuazione degli obiettivi, no? Per quanto riguarda proprio lo sviluppo territoriale della Valle del Vanoi, ha attraverso una serie di interviste, una serie di ricerche, sia fatte a tavolino che su campo, ha evidenziato proprio che le iniziative presenti erano frammentarie e poco coordinate. E manca, e questa è una cosa importantissima.
Dovremmo un attimo stringere perché
concludo. Manca un piano di programmatico di sviluppo a lungo termine, che sia quindi condiviso e coerente. Quali sono dunque i suggerimenti per il Vanoi? Il riconoscimento condiviso di quella che è la vocazione strutturale del territorio, perché si deve partire da una base di concertazione. L'identificazione di quelli che sono gli operatori e la costituzione quindi di gruppo di lavoro, la formulazione di un piano di marketing territoriale, che significa arrivare a dire date queste premesse, questo è l'obiettivo a cui noi vogliamo arrivare, questa è l'offerta che noi vogliamo dare, quindi queste sono le iniziative che noi vogliamo implementare nella Valle del Vanoi e non altre. La formazione, badate bene, io prima ho detto che si può, come è successo per esempio nel caso della Val di Cembra, sono andati all'estero, hanno costituito dei gruppi di lavoro e sono andati all'estero e sono andati anche in altre regioni italiane per vedere quello che stavano facendo in quest'altra realtà. Ma la formazione la potreste fare anche voi, nel senso che chi, fra queste attività che ho citato, e ce ne sono anche altre, chi si occupa di in questo caso progetti di eccellenza, potrebbe fare a sua volta formazione, quindi far conoscere la valle all'esterno. E poi formalizzazione della rete, cioè mettere in rete questi progetti e farli funzionare all'unisono. Rendere il Vanoi un sistema territorio significa farlo funzionare come un'unità territoriale, non come se esistessero degli operatori separati per cui ognuno fa di testa sua. E nel concreto alcune ipotesi, alcuni suggerimenti progettuali. Implementa la valorizzazione di percorsi escursionistici semplici, questo è importante dirlo, perché ce ne sono molti, ma magari sono più difficili da percorrere, e attrezzati. Dico attrezzati perché, per esempio, nell'esempio che facevo prima della Spagna, la peculiarità di quel progetto è stata che hanno attrezzato i percorsi escursionistici in modo tale che chi faceva queste escursioni poteva, diciamo, trovare delle zone di ristoro, trovare delle, per esempio c'erano delle tappe per malghe, in modo tale che si potesse fermare o potesse fare il percorso senza aver paura di rimanere per strada e non trovare più un posto
bisognerebbe...
per stare.
Perché dobbiamo stare nei tempi che ci siamo pattuiti, anche perché se c'è del dibattito.
Quindi la diversificazione tematica, la ristrutturazione delle diversificazione, scusate, tematica dei percorsi, questo in parte è stato già avviato dall'Ecomuseo, ristrutturazione di malghe e costituzione di fattorie didattiche, perché no? Collegamento con la costituzione dell'ipovia, anche questo potrebbe essere possibile, creazione di beauty farm potrebbe sembrare una cosa orribile, ma in realtà anche qui ci sarebbero alcune cose da dire. Creazione di marchio del Vanoi, su questo mi permetto una parola. Creare un marchio significa creare un'identità, e questo sarebbe possibile. Estensione del parco fluviale del Vanoi e incremento di attività sportive all'aria aperta. Concludo, visto che è ora. Dobbiamo essere quel cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.
Grazie. Mi corre l'obbligo di precisare come moderatore che i tempi pattuiti erano 10 minuti, ma siamo andati oltre perché i relatori sono meno dei segmenti precedenti. Siamo però andati comunque... oltre i tempi, io chiederò a Daniele Gubert, consigliere a Tonadico, di farci recuperare un po' questo spazio. Alcune cose che sono state dette, ovviamente non abbiamo qui, credo nessun, non c'è il sindaco, quindi però fa parte del dibattito, quindi ovviamente prendiamo atto di questo. Prego.
Sì? Sì, preciso di avere donato parte del mio tempo facendolo presente al coordinatore, in quanto mi pareva comunque molto interessante e partecipata l'esposizione dell'amica. Ecco, anch'io concordo con lei che, diciamo, dovrebbe esistere un diritto alle emozioni. Capisco che è un diritto più evoluto rispetto a quello che ai diritti fondamentali, diciamo, però viviamo in una società evoluta e abbiamo la fortuna di avere in questi luoghi in cui viviamo delle risorse, appunto, delle risorse naturali che ci possono dare tante emozioni senza doverle cercare altrove. Probabilmente il sindaco Zartea le trova nei bilanci, io rivendico il diritto a trovarle camminando, come abbiamo fatto stamattina lungo il torrente Vanoi. Detto questo, diciamo, il mio intervento rappresenta una mezza idea. Non è un'idea sviluppata con cui ancora mi sono confrontato con molte persone, però diciamo, secondo me diventa una necessità date alcune circostanze. Quest'idea è la costituzione di un osservatorio permanente sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile a Primiero, Vanoi e Mis. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che diciamo, l'esperienza di Agenda 21 viene considerata in parte conclusa dall'amministrazione comprensoriale che ne ha ereditato la conduzione, visto, come è stato detto oggi, il recedere progressivo degli iniziali sponsor. Ci viene garantito, io faccio parte della Commissione Permanente di Agenda 21, ci viene garantito che il metodo partecipativo verrà portato nella comunità di Valle, la quale si confronterà con tutti i portatori di interesse e che senz'altro la formula di Agenda 21 attuale non è rappresentativa dell'universo mondo degli interessi e delle partecipazioni nel mondo nella società locale. Questo può essere condivisibile, però teniamo molto presente che che Agenda 21 non ha solo adottato un metodo partecipato, ma si è focalizzata sullo sviluppo sostenibile e ha, diciamo, proposto delle buone pratiche di politica ambientale che non è presente nei programmi elettorali delle amministrazioni comunali. Io non ho letto in nessun programma elettorale dell'ultima tornata, ma neanche in quella prima, perché c'era anche in quella prima, un programma ambientale, no? E l'abbiamo interrogato anche il nostro sindaco Tonadico in merito a questo. Il programma ambientale non c'è, siamo troppo piccoli per pensarlo, abbiamo delegato a strutture più grandi la gestione dei servizi a carattere ambientale economico e quindi tutto sommato siamo trasparenti su questo, nel senso che appunto non si vede attraverso. Allora, c'è questa situazione. C'è una situazione in cui i movimenti, le associazioni, eccetera, vengono riconosciute da ACSM come interlocutori, no, di questo processo partecipato che viene avviato con tutti i vari settori della società. Il parco naturale avvia un processo partecipato. Ecco, in questo momento, secondo me, allora si pone un problema di rappresentatività. Ma noi chi siamo? A me è arrivata la lettera di ACSM in quanto rappresentante di associazione ambientalista, o comunque, ecco, allora poteva arrivarmi anche come consigliere comunale. Chi siamo, tutto sommato? Io sono 10 anni che mi occupo di questioni che riguardano l'ambiente, abbiamo lavorato molto sulla diga del Vanoi, abbiamo lavorato su un'ipotesi di collegamento funiviario San Martino-Rolle che era forzata e sbagliata e anni dopo viene riconosciuta tale e finalmente si lavora anche lì a un qualcosa di compatibile con le esigenze di tutti. Abbiamo lavorato sul campo da golf in Val Canali ottenendo ottimi risultati. Abbiamo lavorato sulla tangenziale di Mezzano e Mer ottenendo risultati parziali, nel senso che l'amministrazione di Mezzano, da cui a dire la verità non era partita la nostra iniziativa, ha cambiato idea e ha migliorato sensibilmente nell'interesse dei suoi cittadini la conformazione della tangenziale. Stiamo lavorando adesso sulla centralina del torrente Vanoi. Tutte queste azioni portano a delle persone volontarie che appunto si emozionano anche nell'ambiente a spendere grandi risorse di tempo, denaro, passione. Forse nel momento in cui siamo impegnati in ricorsi al TAR, incarichiamo avvocati per difendere le nostre ragioni davanti al processo amministrativo e poi la valutazione di impatto ambientale che riguarderà la centralina, nel momento in cui siamo comunque riconosciuti e probabilmente dovremo anche dare conto della nostra rappresentatività, eccetera, forse è il caso di costituire un coordinamento di tutti quei movimenti spontanei, associazioni, eccetera, che condividono, diciamo, un approccio allo sviluppo sostenibile un pochettino più spinto dell'approccio che, diciamo, ci viene proposto da soggetti industriali o dalle amministrazioni. In questo modo, secondo me, noi diciamo, intanto avremo legittimità e maggiore forza, possibilità di interazione con altri soggetti operanti anche al di fuori del territorio e contatti sono stati avviati da molti di noi. Ma soprattutto, secondo me, dovremmo agire rilanciando su un tema molto caro alla popolazione locale, che è quello della qualità dell'ambiente. Parliamo ad esempio della qualità dell'acqua, tutti se ne lamentano. Un'azione di Agenda 21 propone che i detentori delle analisi e dei dati finalmente li pubblichino e li rendano accessibili a tutti. Abbiamo premuto attraverso Agenda 21 sul comprensorio che chiedesse un'analisi della qualità dell'aria, è stata svolta nei mesi scorsi, non abbiamo ancora i risultati. Ci viene detto che i risultati sono così tremendi che qualcuno ha paura di presentarli. Ecco, allora noi, qual è il rilancio che io propongo alle persone sensibili su questo argomento? Le analisi le facciamo noi. Le analisi le faremo noi e costringeremo chi ha i mezzi, i soldi eccetera e avrebbe anche il dovere forse di garantire questa qualità ambientale, costringerlo a venire allo scoperto e fare effettivamente quello che noi gli chiediamo di fare, cioè dire la verità sulla qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo a Primiero.
Grazie a Daniele Gubert, che ci ha permesso anche di guadagnare qualche minuto. Abbiamo 10 minuti, presumo, sento anche gli organizzatori, dobbiamo concludere alle 11 e qualche minuto, quindi c'è qualche minuto per poter intervenire e porre delle questioni ai relatori, che ringrazio per i loro interventi e per i contenuti che hanno espresso. C'è l'assessore Colaone.
Niente, volevo darvi due informazioni, due riflessioni brevissime. Le informazioni riguardano gli aspetti toccati, mi pare, da Gino Taufer, che parlando delle concessioni di derivazione sul Vanoi ha citato una data, 2004, richiesta in solido di derivazione a scopo idroelettrico di ACSM con Trentino Energia. Per avere tutti gli elementi va ricordato, e lo posso dire perché allora ero responsabile del servizio protezione ambiente, cioè della struttura che è venuta prima dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, che la domanda a derivare era in capo a una società che si chiama Bifrangi, che questa è decaduta in seguito a una formulazione di impatto ambientale negativa, sempre sul stesso tratto del torrente Vanoi, che questa società Bifrangi ha resistito in tutte le sedi opportune fino al 2002. Il 2002 il Consiglio di Stato ha deciso che aveva ragione la provincia e che questa era decaduta. Dal 2002 al 2004 non c'è stata nessuna domanda di concessione, anche perché c'era il blocco della provincia, aperto il blocco c'è questa domanda in solido. Dico questo perché significa che c'è una scelta legittima di carattere industriale da parte di ACSM di fare questa domanda insieme a Trentino Energia, e quindi questa scelta non deriva da diritti di prelazione in capo a Trentino Energia. Questo è un aspetto molto importante, perché non deriva da diritti di prelazione il 18% nella società Idrogenesis, che evidentemente vanno a scapito degli enti pubblici locali, a cominciare da CSM e dagli altri comuni o del Vanoio o del Tesino, ma deriva da una scelta industriale che magari è molto più importante di questi diritti di prelazione, che secondo me invece non esistono. La seconda informazione riguarda i SIC, sì, va bene che qui questa derivazione è all'interno di un sito di importanza comunitaria, ma detto questo dobbiamo sapere, primo, che sono nati in maniera abbastanza eclatante nella nostra provincia, cioè al di là delle procedure, del fatto che sono stati scelti senza che siano passati attraverso gli organi di decisione politica, cioè della Giunta, e anche nel merito che dobbiamo avere l'attenzione di andare a vedere che cosa significa. Essere in un sito di importanza comunitaria significa che all'interno di quell'area ci sono degli habitat sono 150, sono elencati, cioè degli ecosistemi particolari rispetto ai quali bisogna avere l'attenzione, rispetto ai quali si fa la valutazione di incidenza. Ora, l'errore, fra virgolette, di metodo della provincia è di non aver scelto degli habitat per identificare dei sigma dei territori, quindi aspettiamo che identifichi anche questi habitat. Voglio dire che nel caso specifico, se l'habitat è la vegetazione fluviale, non c'è dubbio che c'è un impatto, o lo stesso torrente Vanoi, c'è un impatto sul il fatto di fare una derivazione a scopo idroelettrico, ma se l'habitat sono delle formazioni geologiche non c'è nessun impatto, quindi questo bisogna averlo molto presente. Le considerazioni sono quelle riferite all'intervento dell'Aurelio Gadens, mi pare che ha sollevato un problema che non è da sottovalutare, cioè la coerenza tra la mission, tra quello che dice lo statuto di ACSM e quello che fa. È una materia, secondo me, sulla quale vale la pena riflettere. Siccome io non sono, in quanto assessore comprensorio, un azionista di ACSM, siccome mi riferisco a un documento pubblico, mi pare che nell'ultimo piano industriale, laddove si dice che il core business della ACSM è l'idroelettrico e in qualche maniera si abbandonano i servizi pubblici, beh, è una scelta che, a mio modo di vedere, non rafforza ma indebolisce ACSM in questa partita di confronto molto importante con la provincia. Per quanto riguarda l'ultimo intervento, al di là delle provocazioni finali che fanno parte, no, del DNA di chi le ha espresse, credo che valutazione più positiva di un'azione di confronto fra amministrazione comprensoriale e soggetti interessati non ci possa essere, perché c'è estratto tutta una serie di valutazioni positive sulle quali concordiamo e sulle quali intendiamo ancora lavorare.
Grazie a Colaone, che ecco, c'è un intervento. Siccome siamo in diretta a Radio Primiero, vice sindaco di Canal Sicuro.
No, parlo come l'osso Renato, è meglio. Sì, perché così posso esprimere il mio pensiero più liberamente.
Va bene.
Cioè, il mio pensiero, se anche per quanto riguarda anche la censita, cioè, premetto allora, visto che si parlava di centralina, dico una cosa. Attualmente io sono favorevole alla centralina. A suo tempo ero contrario alla centralina, ma perché? Per un semplice motivo, perché allora c'era un'impresa privata che voleva venire nel Vanoi a portare via quello che poco c'era di buono. Detto questo, non è detto che cambi il discorso ecologico, sicuramente il danno, se c'è, è sempre uguale, ma è meglio che sia gestito da noi, come che comunque ha ragione il sindaco oggi che parlava. Personalmente volevo fare delle riflessioni per quanto diceva la signora Pinto, no? Ecco, ha parlato della centralina, ha parlato di tutto un sistema che sarebbe da fare per, tra virgolette, salvare il Vanoi. Beh, io dopo aver fatto 10-12 anni in giro con la valigia, proprio perché si stava ancora parlando di quel sistema, cosa c'era da fare per il Vanoi, ho avuto fortuna più degli altri, sono tornato, ho preso un lavoro. Ho lavorato nella centrale di Cauria per quasi 30 anni, no? E devo dire che già da allora ho sempre cercato di rimanere nella società facendo qualcosa. Ogni volta che c'era da fare una tesi di laurea, specialmente sul turismo, saltava sempre fuori quello che la signora Pinto ha detto. Per dire cosa? Perché sono tutte cose belle, tutte cose vere, sono tutte ciliegine sulla torta, ma io dico sempre, manca la torta. La torta non c'è. O che nel Vanoi si vuole fare un'area faunistica unica dove che chiaramente sono tutti protetti, fuori che l'uomo, lince, cervi, tutto. L'uomo però è l'unico animale in via di estinzione, i dati parlano chiaro, no? Ci sono scritti 1640 abitanti tutta la Valle Vanoi, Cauria di cui faccio parte. L'altro giorno erano 600, nel 51 erano 1000, nella scuola io elementare erano 1000, adesso siamo 340, comunque stiamo ancora parlando di cosa c'è da fare da noi, la tesi, chiaramente buona, ma la tesi, la verità è un'altra, che l'animale uomo sta morendo, e ancora più brutto che cos'è? Che se siamo ai 340, il 60% è sopra i... Io mi sento un giovane nonostante i miei 56, no? Ecco, quindi vuol dire che gli altri sono tutti più vecchi. Sarebbero tante cose da dire, comunque non le condivido, perché per vedere i valori, no, bisognerebbe proprio viverlo, cioè bisogna stare là. L'ultima battuta che ha fatto è quella che ha tirato in ballo anche il discorso della lavanderia. È difficile, anche tutti lo sappiamo, che in un posto come Cauria la logica dice lavoriamo il legno, ma quando che c'è o così o come, devi prendere, gli amministratori devono prendere una decisione. Beh, l'hanno presa, nel bene e nel male l'hanno presa. Hanno fatto una lavanderia, e in questo momento sono 9 persone che lavorano, perché non è una fabbrichetta di quelle buone, per il momento. Dopo speriamo che abbiano tanta fortuna. Dopodiché, un'altra cosa, come dicevo, è sempre difficile giudicare, no? Ecco, bisognerebbe veramente abitarci in Cauria, perché qua, una considerazione che ho fatto, perché questo convegno non si è fatto nella Valle del Vanoi? Perché? Qua, davvero, se faccio alzare la mano di chi è la Valle del Vanoi, penso che si alzano poche mani. Cioè, qua si sta vendendo la pelle, non lo so ancora prima di averlo preso. Io condivido tutte le belle cose che ci sono dell'ambiente, però devo dire che bisogna un ambiente che sia vivibile. Noi vogliamo vivere, e non è, perché ormai non ci credono più a tutte quelle cose là che sono state dette. È l'area, sono tesi, perché tanto le abbiamo già provate. Mi ricordo ancora che 25 anni fa c'era qui presente Marco De Paoli come presidente del parco, e già c'erano casini che non ti dico, però adesso hanno cambiato qualcosa e si vede qualcosa, però non è ancora, non parte niente, quindi bisogna prendere delle decisioni. Io dico che se noi abbiamo un 90% di ambiente, e se per vivere l'animale uomo bisogna sacrificare un 10-20% di ambiente, beh, io sono disposto a sacrificarlo. Grazie.
Devo dire che non avevo notato la presenza di un rappresentante della giunta quando era intervenuta, invece, quindi c'è stata anche la possibilità di confrontarsi, non avevo notato, quindi va bene. Ci sono altri interventi? Sì? Un altro assessore, quindi non vi avevo notato, quindi il diritto di replica.
Nessun problema. Sono Stefani Andreina, e beh, innanzitutto vorrei dire che è molto positivo un evento come questo, dove c'è stata la possibilità di confrontarci e di avere così una panoramica di tutti i punti di vista, e questo sicuramente è valido e dà onore a chi ha organizzato, a chi ha promosso, a chi ha mediato su queste serate, su questi tavoli d'incontro. Le sollecitazioni sicuramente molte, da tutti i punti di vista. Ecco, all'interno della giunta di Canal San Bovo possono esserci sensibilità e modi di vedere e di sentire anche diversificati, ma che si trovano poi magari uniti in un voto o in una posizione che può essere motivo magari anche di critica o di così magari di commenti increduli oppure negativi, ma che comunque portano una, sono frutto di lunghe discussioni e confronti. Per cui io direi che l'amministrazione di Canal San Bovo non ha quell'atteggiamento di non formazione o di non dialogo o di non riflessione su quale può essere il futuro della Valle del Vanoi. Però trovare delle risposte concrete, attuabili, percorribili, è assolutamente difficile. E io porto la mia esperienza da persona che in questo momento riveste un ruolo d'amministratore ma che negli anni scorsi è sempre stata attiva in vari settori, fondatrice tra le socie fondatrici dell'Ecomuseo, e non mi sento incoerente nel mio atteggiamento o nelle mie scelte o nella mia difficoltà di scegliere, non mi sento assolutamente incoerente, e chiederei prudenza a chi dà certi titoli o certi appellativi, perché il coraggio è una dote molto bella, ma la prudenza deve accompagnare il coraggio, perché cambia completamente la prospettiva o cambia il carico di responsabilità quando uno si trova amministratore o non amministratore, nel ruolo di prendere delle decisioni oppure nel ruolo di esprimere delle opinioni, e per fortuna tutti abbiamo la possibilità di esprimerle, ed è fondamentale che ci siano le sollecitazioni dei vari punti di vista, ma poi alla fine qualcuno deve prendere la decisione, e chi la prende si prende anche l'onere della responsabilità di quella decisione. Per cui bisogna passare poi all'azione concreta nel percorrere progetti o ideali che poi diventino percorribili. Allora, molte citazioni fatte nelle azioni possibili concrete, mi riferisco in particolare all'intervento dell'Alessandra Pinto, durante questa amministrazione delle scelte anche molto forti, dove all'interno del Consiglio Comunale ci sono state discussioni non indifferenti, sono state prese. Sostenere la possibilità di costruire una fattoria didattica è stato fatto. Dare sostegno ad un progetto che da parte della provincia non riceve nessun sostegno economico, quale l'Ecomuseo, è stata fatta, scelte concrete, non parole. Il progetto di creare recettività all'interno della Valle del Vanoi, presentando un progetto Baita e Lavorai fase 2, si sta attuando. Allora, io inviterei, primo, informazione e confronto con i diretti interessati. Due, trovare proprio... cercare di confrontarsi con chi all'interno della Valle del Vanoi, e portare all'interno della Valle del Vanoi, della sua popolazione, cosa significa in azioni concrete la parola sostenibilità. Ma parlare non con chi ha uno stipendio assicurato, è dipendente pubblico e non ha problemi, alla fine del mese il suo lavoro ce l'ha, ma con chi nell'impresa privata deve far bilancio. Con il bar, con chi gestisce un'azienda privata, con chi gestisce un albergo, con chi gestisce un'attività che deve necessariamente, per poter continuare ad esistere, avere un reddito e avere un profitto, perché altrimenti non è possibile. Cioè, parliamo di azioni che però poi non hanno riscontro con la realtà concreta. Questo non vuol dire cancellare tutto quello che è stato fatto prima, non vuol dire lacerare l'ambiente, distruggere, vuol dire confrontarsi però in maniera concreta. Ben venga chi dice sono contrario alla centralina del Vanoi, perché questi confronti devono, l'opinione di chi è contrario deve trovare confronto con chi è favorevole e poi fare una valutazione su quale può essere la scelta migliore. Però non può essere fatto un unico argomento mettendo problema centralina, è una cosa. Non rispetto dell'ambiente e distruzione dell'ambiente e tutte quelle cose che tu, Alessandra, hai detto, sono altre cose questo. Cioè, bisogna distinguere i vari argomenti, non si può comprendere tutto generale e poi trarre una conclusione. Questo è troppo semplice e semplicistico, per cui dobbiamo veramente quando c'è il confronto, capire i ruoli, le responsabilità e le necessità di chi vive in quel territorio. Allora, le sollecitazioni dall'esterno sono importanti, fondamentali, e io ancora ringrazio tutti gli spunti che sono usciti in questi tre momenti d'incontro, ma da tutti i relatori. Ma certe cose vanno dette con veramente con il piede di velluto e confrontate con chi sta lavorando in quel momento, perché purtroppo certe informazioni non sono informazioni, ma disinformazione di quello che veramente si sta facendo. Grazie.
Bene.
Mi ero dimenticato di fare una domanda un po' a tutti, anche quella lista di varie associazioni più o meno protezionistiche, così, visto che avevo terminato col parlando della lavanderia. Ecco, dove eravate quando l'hanno chiusa? Perché non si è fatto qualcosa quando l'hanno chiusa? Perché ci siete solo adesso? La segheria, la lavanderia, sì, beh, parlare della lavanderia perché è la logica conseguenza di perché hanno chiuso la segheria. Ecco quello che dico io, si poteva anche fare una riunione del tipo questo anche quando l'hanno chiusa la segheria, non c'era nessuno.
C'è ancora un intervento, credo.
Sì. Chiedo se ci sono degli altri interventi.
Consigliere comunale,
sì, però San Bovo. Io chiedo se ci sono degli altri interventi prima. Vabbè, allora, detto questo, io senz'altro non voglio far polemica, anche se sono consigliere di minoranza del Comune Canal San Bovo. Credo che sia giusto però rispondere a una domanda fatta dall'assessore circa il perché. No, assolutamente vi garantisco che non voglio piantare assolutamente polemica. Non sarebbe neanche giusto.
Siamo alla fine del
giorno. No, non sarebbe neanche giusto per il posto che in cui siedo. Volevo solo unicamente rispondere all'assessore di Canal San Bovo della motivazione per la quale è stata scelta la località Sieghe di Mer, e credo che la risposta a questo sia venuta fuori nell'ambito di questi 15 minuti. L'intento del gruppo organizzatore non era certo quello di parlare solo e unicamente di Centralina e della Valle del Vanoi, era quello principalmente di parlare dell'acqua come bene comune, coinvolgendo tutti, e credo che questo, l'obiettivo di focalizzare successivamente sul Vanoi, l'abbiamo veramente raggiunto. Ecco, perché dal dibattito diretto in questi ultimi minuti e indiretto anche nei tavoli precedenti, sia stato raggiunto. Ecco, questa è la risposta che volevo dare, e a nome di Flavio Taufer, che si è defilato, ringrazio tutti indistintamente della partecipazione e del dialogo, soprattutto un dialogo corretto, coerente e veramente di valore. Grazie.
Bene, ringraziamo. Se Flavio ci vuole raggiungere per il saluto finale, visto che non dovrebbero esserci, abbiamo sentito altri interventi, chiedo gli... No, c'è ancora un intervento? Ancora un intervento?
In considerazione lo spopolamento dei Canal San Bovo,
del Vanoi, esatto.
La centralina, la famosa centralina, chi parla, non è che la fermi lo spopolamento, la farà dei redditi che andrà a finire chissà dove, però per lo spopolamento non va niente. Sulla faccenda di centralina centrale popolazione, voglio dire che la centrale, ai tempi che fa la centrale i golpi, io assicuravo, garantivo, non ho carte scritte, però 30 posti di lavoro. Se il ventre alle sue vede assignati 30 posti di lavoro, non mi risulta. Quindi le centrali non le ferma lo spopolamento, anzi le rende qualche di utili, e la entra che ne è, non so cosa dire, quel che resta forse, meno altro da dire. Io voglio fare questo confronto spopolamento e centrali che rende, insomma.
Grazie di questo intervento. Flavio Taufer, dibattito doveva esserci, dibattito c'è stato, sono stati due giorni importanti, molti contenuti, l'ultima parola è questa, all'anima di questi due incontri.
No, scusami un po', mi sento imbarazzato perché più volte sono stato nominato questa sera, ma in realtà poi dopo sono stati molti che hanno collaborato e nulla vorrei togliere a nessuno, ma se dovessi fare la lista di tutte le persone che in varia misura sono intervenuti in tutte queste vari momenti di organizzazione e così via, non finirei più e prolungherei la serata ancora di un po'. Chi sa di aver operato è consapevole. Sappiamo che probabilmente un evento del genere si andrà a ripetere, magari su un altro tema anche il prossimo anno, pertanto l'auspicio è quello di ritrovarci, di poter nuovamente muovere le varie tessere che creano un po' tutta questa nostra struttura di comunità ed arrivare sempre più a risultati apprezzabili e condivisibili da parte tutti, di parte di tutti, ecco. Grazie tante, veramente, per tutti quanti, per la partecipazione, anche a tutti quanti ci hanno ascoltato, grazie all'intervento di Radio Primiero che ha diffuso costantemente tutte le nostre voci. A chi ha collaborato per la cucina, a chi chiuderà con le note musicali, e un grazie e un abbraccio sincero a tutti. Grazie.
Grazie a Flavio Taufer, un applauso. Sono stati due giorni importanti, credo, per Primiero, per dibattere del proprio futuro. E adesso il concerto. Grazie a tutti e buonasera.